Buongiorno, Don Berto Martinengo, sono le 8 e 18 minuti, benvenuti allo Scandaglio. Quelli che avete sentito prima in inglese erano i ringraziamenti della direttrice della Radio IS, Paula Masselos, agli ascoltatori che hanno donato oltre $1 milione a favore delle vittime degli incendi boschivi qui in Victoria. Allora, sentite questo titolo: violentata dal cognato, lasciata dal marito e uccisa dal fratello. È il titolo di un articolo di giornale su una ragazza di 18 anni, violentata appunto dal cognato, lasciata dal marito perché non più vergine e uccisa dal fratello perché aveva disonorato la famiglia. Un titolo perfetto nella sua sintesi per illustrare la cosiddetta emergenza stupri che starebbe attanagliando l'Italia e più in generale le violenze sessuali e non che l'uomo continua a sentirsi in diritto di infliggere alla donna. Passano gli anni, passano gli 8 marzo con le feste e le mimose, almeno in Italia, qui da noi no perché non è stagione. Domani è un'altra giornata internazionale della donna, ma cosa c'è da festeggiare? Forse le conigliette di Playboy a Sanremo con l'aggiunta di una porno star? O la cantante Rihanna con il volto tumefatto dai pugni del fidanzato che dice lo amo, lo perdono e torno da lui? O il giornalista afghano sbattuto in galera perché ha scritto che le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini? E forse, a questo proposito, fra mezz'ora circa apriremo una parentesi perché dovremmo avere al telefono il fratello di questo giornalista di passaggio da Milano. Allora, giro subito queste domande alle nostre ospiti, che sono Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano e professore di ginecologia e ostetricia all'Università di Firenze, in trasferta a Venezia. Buonasera.
Buonasera a tutti e buongiorno a voi.
Pia Locatelli, europarlamentare della lista Uniti nell'Ulivo, membro della Commissione sui diritti della donna e uguaglianza di genere, presidente dell'Internazionale Socialista Donne, in trasferta a Roma. Buonasera.
Buonasera, anzi buongiorno.
E Elisabetta Galeotti, professore ordinario di filosofia politica all'Università del Piemonte Orientale, non in trasferta, scusate, ma a casa sua a Torino. Buonasera.
Buongiorno.
Allora, cominciamo con questa cosiddetta emergenza stupri. C'è o non c'è, o invece che un'emergenza è solo la normalità stupri con in più un pizzico di ingredienti così saporiti tipo il violentatore romeno sbattuto in prima pagina? Alessandra Graziottin?
È un'emergenza, senz'altro, anche se non è ancora chiarissimo se si tratti di un aumentato coraggio nel chiedere aiuto per una violenza atroce subita o se in effetti, come temo, ci sia anche un aumento reale di questi episodi. Sappiamo purtroppo che solo il 4-7% delle donne italiane violentate, stuprate, denuncia il trauma subito. Quindi veramente la vasta maggioranza tace. Tace per vergogna, tace per paura di ritorsioni. Ricordo che anche negli Stati Uniti diversi studi hanno rivelato come un terzo delle donne che hanno avuto il coraggio di rivelare e di denunciare il violentatore sono state poi perseguitate dallo stesso violentatore e dai suoi amici mentre lui era in carcere, rendendo la vita di queste donne un inferno. Quindi la paura della ritorsione è una paura reale, fondata. Anche in Italia abbiamo avuto casi di donne uccise dopo anni di persecuzioni. Quindi il fatto che uno Stato non tuteli le vittime e di fatto ci sia un garantismo in Italia che tutela i violentatori è una cosa scandalosa. Quindi purtroppo non possiamo dire se questo aumento, e concludo rispondendo alla sua domanda, sia reale o sia solo dovuto al fatto che oggi si percepisce un minimo in più di solidarietà nei confronti delle donne violentate.
Le statistiche dicono che rispetto all'anno scorso gli stupri in Italia sono diminuiti dell'8%. Quelli denunciati, naturalmente.
Quelli denunciati. Diciamo che ci sono alcuni elementi di stupro collettivo che sono aumentati. In particolare ci sono due tipologie che ci hanno molto colpito in questi ultimi mesi, in particolare. Da un lato gli stupri compiuti da extracomunitari, che hanno tutte le caratteristiche dello stupro etnico. Perché dico questo? Perché sono stupri compiuti contro la donna in presenza del partner, presenza magari chiuso nel cofano, ma comunque presente, nel senso che sente tutto quello che viene successo, hanno delle caratteristiche non solo di aggressione sessuale ma anche di aggressione di potere, di rivendicazione, una sorta di questa invasione che viene fatta da parte di extracomunitari, non hanno lavoro, che non hanno una cittadinanza, non hanno nemmeno rispetto del terreno, del territorio, del paese in cui sono arrivati, in cui il violentare le donne e possibilmente metterle anche incinte rappresenta, come ho detto, tutte le caratteristiche di uno stupro etnico. L'altra cosa che ci colpisce moltissimo sono gli stupri compiuti da gruppi di adolescenti, in cui veramente si resta non solo addolorati ma annichiliti dalla completa assenza di percezione dell'atrocità di quello che viene compiuto, come se fosse un gioco o una bravata, come se l'avere ha colpito e sfregiato per sempre il corpo di una bambina e l'anima di una ragazzina di 14 anni fosse un gioco e non un'atrocità. Ecco, questa mancata percezione della gravità di quello che viene compiuto è un'altra cosa che ci fa comprendere quanto l'educazione abbia perso il senso, la responsabilità del limite e della regola.
Ecco, poi magari sulla questione dell'educazione parliamo più tardi. Volevo sentire da Piero Catelli che cosa ne pensa, anche perché stavo guardando pochi minuti fa una fresca statistica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice tutte le donne rischiano di subire violenza per lo più dal partner. E un'altra della Banca Mondiale che dice per le donne tra i 15 e i 44 anni il rischio di subire violenze domestiche o stupri è maggiore del rischio di cancro, incidenti e malaria.
Assolutamente vero. Assolutamente vero, ma vorrei fare una precisazione. Ho sentito dalla collega che è così intensamente impegnata contro la violenza alle donne, che ha parlato di garantismo che protegge gli stupratori. Fermiamoci un attimo. Il garantismo è un principio che io condivido e a supporto di questa mia affermazione voglio ricordare che i due rumeni che sono stati considerati autori dello stupro di una quindicenne in Italia, a Roma esattamente, sono stati in qualche modo scagionati dalla prova del DNA. Attenzione, il garantismo è un principio che io condivido e che difendo con tutte le mie forze. Questo non significa che io non sia contro gli stupratori, contro la violenza alle donne, perché attenzione, nel momento in cui accettiamo di essere, come posso dire, un po' grossier nel condannare le persone che sono presunte autrici di reati a partire dallo stupro, dalla violenza sessuale, qualche cosa salta nel nostro sistema giudiziario. Allora, attenzione, il garantismo non protegge gli stupratori, il garantismo è un principio del nostro sistema giudiziario che io continuo a condividere. Poi questo non significa che non dobbiamo combattere la violenza alle donne, combattere gli stupri, combattere tutto quello che si serve di un atteggiamento di supremazia degli uomini nei confronti delle donne per giustificare anche le violenze sessuali. E allora, questo è un principio che sto fermo con tutta la mia forza, perché attenzione al conformismo del dai all'untore.
Prima citavo la statistica che dice che gli stupri sarebbero diminuiti dell'8%, però c'è un'altra che dice che il 60% degli stupri sono commessi dai cittadini italiani, il che vuol dire che il 40% sono commessi da non italiani, che rappresentano solo il 6% della popolazione.
Esatto. Quindi in proporzione. Comunque, quello che voglio sottolineare, quando parlo di, attenzione, di protezione più delle ragioni di Caino che di quelle di Abele nel sistema italiano, mi riferisco non tanto al doveroso principio di provare la responsabilità nell'avere svolto o eseguito qualsiasi reato, ma mi riferisco a un'altra cosa, alla lentezza con cui le cose vengono accertate. Ricordo per esempio
allora non è il garantismo, mi scusi, allora è la disfunzione del sistema giudiziario.
Una per volta, per favore,
per cortesia. Non è stata nemmeno ancora ascoltata dal giudice. Questo significa, finché la vittima non è stata ascoltata dal giudice, i suoi violentatori sono liberi di ripetere il reato, liberi di andarsene dall'Italia o di compierne altri, e questo è gravissimo. È il ritardo con cui i responsabili dei reati vengono perseguiti, e soprattutto quello che io chiamo la carenza del rispetto delle ragioni di Abele è il fatto che poi comunque le pene non sono affatto certe, anzi l'unica certezza che c'è in Italia è quella dell'impunità. Quindi mi va benissimo assolutamente che il reato venga valutato nella sua piena responsabilità e la pena comminata solo se è documentata e provata la responsabilità, su questo siamo tutti d'accordo, ma la lentezza con cui l'Italia viene portata avanti il principio di giustizia e il fatto che passino 10 anni prima che una vittima trovi giustizia, questo è assolutamente la prova che questo paese sta più dalle parti di Caino che dalle parti di Abele.
Elisabetta, allora, Galeotti.
Posso intervenire?
Elisabetta Galeotti.
Ah, allora, che cosa vuoi sapere da me?
Sì, che cosa ne pensi?
No, sul fatto se ci sia un'emergenza degli stupri adesso. Io francamente non lo credo che ci sia un'emergenza adesso. Mi sembra che sia un problema che c'è sempre stato e continua a esserci, in questo senso è un'emergenza, nel senso che è uno scandalo che ce ne siano tanti così, però non credo che ci sia un aumento adesso, è tanto vero che la statistica che lei riportava testimonia il fatto che non ci sia un'emergenza adesso, ma adesso è, come dire, usato, questa è la mia sensazione, che venga usato questa, diciamo, queste notizie vengano usate e sbattute sui giornali perché sono spesso riferite agli stupri etnici, diciamo, come diceva la dottoressa prima, che sono, insomma, essenzialmente è vero che ci sono anche tanti stupri fatti da italiani su italiani, mariti e parenti, e però vengono soprattutto sottolineati gli stupri fatti dagli stranieri, dagli extracomunitari, e quindi in questo clima di emergenza sicurezza creato in parte politicamente, e questi vengono particolarmente sottolineati. Dopodiché non voglio dire che il problema non ci sia, c'è, è molto grave, e indubbiamente ci sono questi stupri commessi dagli extracomunitari che vanno perseguiti come tutti gli altri, dovrebbero essere perseguiti come tutti gli altri. E al proposito, io sono assolutamente d'accordo sul garantismo, credo che nel caso degli stupri ci sia sempre stato un'enorme connivenza nei confronti dello stupratore da parte dei giudici, cioè che ci sia un tentativo sempre di mettere la donna sotto accusa in qualche modo, farla sentire intimidita, o certo di non farla sentire in un ambiente in cui si sente rassicurata. Questo è forse la cosa che insieme alle persecuzioni successive scoraggia molte persone, molte donne dal denunciare lo stupro.
Esatto, e quindi potrebbe essere che la riduzione delle denunce non è correlata a una riduzione reale degli eventi, ma a una percezione di mancata tutela, per cui alla fine si preferisce tacere perché tanto si sa che giustizia non sarà ottenuta e anzi si corrono degli ulteriori rischi.
Io vorrei collegarmi a quanto accennava prima, mi sembra, la dottoressa Graziottin sulla questione dell'educazione, e vorrei collegare questo discorso a un episodio sempre di stupri, uno dei più orrendi secondo me degli ultimi mesi, sia accaduto in Italia qualche mese fa ai danni di una ragazzina di 14 anni dalle parti di Brescia, che è stata stuprata nel corso di una festicciola tra coetanei, compagni di scuola, quindi gente che si conosceva, in una casa senza la presenza di adulti. A un certo punto si è ubriacata, o è stata fatta ubriacare, mentre era così in uno stato di semi-incoscienza, è stata violentata da 4 suoi coetanei, tra i 14 e i 17 anni, è stata violentata col manico di un badile. I 4 sono stati arrestati, il giudice ha detto, sembra che siano tutti figli di quelli che la stampa definisce famiglie normali, famiglie per bene, il giudice ha parlato di pulsioni animalesche e poi ha detto, è un esempio della normalità del male. Questi ragazzini, ha detto, nascono e crescono in un ambiente in cui la violenza viene percepita come normale, e lui non ha rilevato nessunissimo pentimento da parte di questi ragazzi.
Certamente.
Allora, evidentemente crescono in un ambiente in cui, come dice il giudice, la normalità è la violenza. Come uscire da questa, diciamo, spirale? Dove dovrebbero imparare invece che la violenza non è normale? Alessandra Gaziottin, cosa ne pensi?
Ma innanzitutto credo ci sia una grave carenza della famiglia, perché prima di tutto noi apprendiamo il principio di empatia. Se ognuno di noi si immedesima per un secondo, per 10 minuti, per una giornata, nell'esperienza dell'altro, questo è il principio dell'empatia, quindi noi sentiamo le emozioni, il sentimento dell'altro, immediatamente smettiamo la nostra aggressività. Educare all'empatia, sentire il sentimento, il dolore degli altri, è un principio cardinale dell'educazione, lo si impara col caffè latte, fin da piccoli.
Ecco, ma chi dovrebbe educare gli educatori? Ecco,
imparare.
Questo è il problema,
perché
poi in famiglia i bambini assorbono questi valori o disvalori
dai genitori.
Noi impariamo
il principio dei neuroni specchio, che è stato così ben dimostrato da Giacomo Rizzolatti, che è un neurologo italiano, è che noi apprendiamo innanzitutto filmando il comportamento degli adulti che ci circondano. Se noi filmiamo un comportamento di tenerezza, di ascolto, di rispetto, a nostra volta ci comporteremo in questa maniera. L'etica è innanzitutto una questione di esempio. Verba volant, exempla traunt, lo dicevano i latini 2000 anni fa. Oggi sappiamo che questa frase straordinaria ha una base neurobiologica, che è quella dei neuroni specchio. Noi filmiamo un comportamento e poi lo agiamo. Ecco che allora c'è una latitanza morale nelle nostre famiglie, e di questo dobbiamo assumerci piena responsabilità. In primis l'alfabeto dell'etica si apprende in famiglia, in seconda istanza ovviamente le strutture socialmente deputate all'educazione, quindi la scuola, poi tutte le altre. Ecco che allora noi dobbiamo veramente ripensare la deriva delle norme che è in corso nel nostro paese, come del resto in tutto il mondo occidentale, capire che dobbiamo rieducare al senso del limite, all'ascolto dei sentimenti dell'altro, al principio del rispetto, al dell'assunzione di responsabilità. Questa deriva delle norme, che poi una deriva delle norme sul fronte laico oltre che sul fronte religioso, ci porta poi a non percepire più l'atrocità di gesti come questi. Parlare di normalità del male è quasi legittimarlo. Io credo che invece dobbiamo ricollocare nettamente i principi, le linee del bene e del male, il rispetto alla norma, ma soprattutto la centralità del valore della persona a tutte le età, e educare al rispetto di quella persona. Io sono addolorata e amareggiata naturalmente alla violenza sulle donne, ma sono del pari addolorata nel vedere il giovane indiano bruciato alla stazione, le vecchiette uccise per rapinare 30 euro o i bambini violentati. È proprio la violenza nei confronti dei deboli che mostra questa società, e l'indifferenza nel giudicarla, che mi addolora e che mi muove ad essere così attiva nel dire attenzione, rimettiamoci tutti in discussione, ripensiamo i fondamentali, rimettiamoci veramente in linea, perché questo è l'unico modo per ridare centralità al valore della persona e rispetto alla persona, e riposizionarci sul valore dell'etica del rispetto.
Sì, devo dire che quando questo giudice ha parlato di normalità del male, non credo che volesse, insomma, legittimarla.
No, certamente che no.
Condannarla.
In qualche modo, attraverso le parole noi creiamo un pensiero collettivo. Per esempio, la mamma di uno di questi ragazzini ha detto: lei ci stava. Allora, sì. Mi dica, com'è possibile che la mamma di un ragazzo che copre un'atrocità simile abbia il coraggio, non solo di pensare, peggio ancora, ma di dire e sostenere un'ipotesi di questo genere di fronte a una brutalità che può aver devastato questa ragazza.
Quindi lei dice che questo ragazzino ha assorbito questo disvalore dai genitori, o comunque dalla mamma,
esatto.
Insomma. Chi dovrebbe educare la mamma? Questo è il problema.
Bravo, ed è per questo che dico che c'è la centralità della crisi dell'etica della famiglia.
Pio Locatelli, cosa ne pensa?
Pio Locatelli? Io credo che questa mamma che ha detto lei ci stava rispecchia esattamente l'atteggiamento del giudice, che ha condannato, che ha reso meno pesante la condanna di quello stupratore, la condanna della sentenza relativa ai jeans. Siccome avere i jeans significa che una deve collaborare per essere stuprata.
Non basta avere un coltello alla gola, dice lei.
I jeans, per togliersi i jeans, insomma, con la lampo ci vuole collaborazione, ed è lo stesso atteggiamento mentale e culturale. Quindi
però è un giudice uomo, mi sembra, questa mamma è una donna, forse dovrebbe avere un po' più di empatia,
ma c'è un problema assolutamente, purtroppo, di normalità. Guardi, io credo che la violenza alle donne rispecchi un atteggiamento di gerarchia. l'uomo che sovrasta, che domina una donna, e ci sono le donne che vengono stuprate, violentate perché si ribellano a questa situazione di gerarchia, ma ci sono anche le donne stuprate che accettano questa cosa perché è normale essere gerarchicamente inferiori, ed è proprio uno stereotipo culturale di violenza assoluta che fa considerare quasi normale, appunto, insomma, che una donna venga stuprata perché, insomma, un pochino lei ci stava, un pochino, tanto, poco, e che dà proprio questa sensazione di non normalità di rapporti egualitari tra uomini e donne. Ed è questo il problema, per cui ci consideriamo in teoria abnormi gli stupri al di fuori della famiglia. E però, insomma, la violenza alle donne si verifica all'interno proprio dell'ambito familiare, perché credo che, no, non credo, oltre il 90% delle violenze sessuali viene effettuato, insomma, all'interno della famiglia, e invece si utilizza, enfatizzandola, questa violenza al di fuori della famiglia per dare responsabilità agli altri. La violenza è una violenza alle donne, però in questo momento è una violenza etnica, sono soprattutto i responsabili. E quindi si tenta di dare una caratterizzazione diversa ad un rapporto non paritario tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze, che, insomma, ha delle ragioni molto più profonde.
Elisabetta Galeotti, tornando al discorso dell'educazione, secondo lei, se è vero che i bambini, gli adolescenti, insomma, assorbono questi valori o disvalori all'interno della famiglia prima di tutto, e chi dovrebbe, insomma, educare quelli che dovrebbero essere gli educatori?
Allora,
cioè i genitori, insomma, tanto per parlare chiaro.
Sì, allora, io sono un po' perplessa rispetto alla valutazione che dava la dottoressa Grassottin rispetto alla crisi dei valori e alla crisi dell'etica che sarebbe alla base di queste cose, perché a me sembra che questi siano, come diceva d'altra parte Piero Catelli, degli stereotipi profondi che ci sono da tempo, anzi è la persistenza estremamente resistente di antichi pregiudizi e stereotipi che si ripete, direi, non c'è niente di nuovo da questo punto di vista, anzi io sono molto perplessa alle interpretazioni che vedono, come dire, l'etica in declino, non sarei da questo punto di vista. Quello che invece a me sembra sia si possa dire rispetto alla educazione all'interno della famiglia è che un'educazione più permissiva, come quella che abbiamo noi oggi, che ha tanti vantaggi sotto certi aspetti, genera un problema che è un problema di causalità, cioè è come se i ragazzi non si rendessero conto del rapporto causa-effetto, quindi è qualcosa di pre-etico, diciamo, non riescono a realizzare il rapporto causa-effetto, a volte fanno delle cose e sono convinti, non riescono a capire che cosa viene fuori, cioè questo diciamo, dovrebbero capirla, per carità, però io l'ho notato moltissime volte nei ragazzi questa difficoltà a capire nessi causa-effetto, perché non avendo avuto, come dire, delle sanzioni abbastanza precise e non hanno messo in relazione, come dire, questi fatti, e questo mi sembra che è una cosa che su cui si dovrebbe cominciare a riflettere, che a volte invece le punizioni o le sanzioni servono prima ancora che a punire a far capire qual è il nesso causa-effetto, insomma,
sì, a dare un segnale d'allarme
e a far capire che delle cose che magari rispetto a cui loro non ci pensavano invece hanno degli effetti drammatici, che, insomma, drammatizzare gli effetti delle cose, delle azioni, e quindi evidenziare la responsabilità, cioè questo mettere in evidenza la responsabilità dei propri atti. Questo mi sembra che sarebbe una cosa, che è una cosa che si dovrebbe fare. Dopodiché che le madri abbiano queste assolute, le madri italiane soprattutto, abbiano questa indulgenza assolutamente intollerabile nei confronti dei figli maschi, ahimè, non è una cosa assolutamente antica e che purtroppo sembra resistere e sopravvivere, voglio dire, mi sembra una cosa tremenda, ma è su cui, diciamo, questa connivenza, ahimè, delle donne nei confronti del potere maschile è qualcosa che ci fa orrore, ma purtroppo sembra che abbia delle capacità di sopravvivere ai tempi veramente sgradevoli. Cioè, voglio dire, io come madre di maschi non ho mai avuto indulgenze da questo punto di vista, però chi lo sa, insomma, mi sembra terribile
quello. Allora, sono 8:43 minuti, volevo aprire una parentesi con un'altra ospite, anzi altri due ospiti, brevemente, però ci serve anche per allargare il discorso, in questo caso sull'Afghanistan, perché in Afghanistan, con tutti i problemi che ci sono, naturalmente sappiamo da quello che si legge e si vede qual è, insomma, immaginiamo più che qual è la situazione delle donne. Bene, nei giorni scorsi c'è stato un giovane giornalista, Perwez Kambash, credo che si pronunci così, che ha scritto che le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini, in particolare ha scritto se un uomo può avere 4 mogli per l'Islam, perché la donna non può avere 4 mariti, e per il suo disturbo si è beccato una condanna a morte, poi tramutata in 20 anni di galera. Allora, adesso abbiamo il telefono da Milano Cristina Cattafesta, che è presidente del CISDA, il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Ciao Cristina.
Buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato.
So che tu, tra l'altro, hai lì vicino a te il fratello di questo giornalista, che si chiama Yacoub, che è giornalista anche lui e vive in Afghanistan, ma in questi giorni sta girando un po' per l'Europa per cercare un appoggio, un sostegno, magari anche solo morale, ma possibilmente politico, a favore appunto del fratello, per farlo togliere, insomma, da questa galera. Poi magari sentiamo anche lui molto brevemente, anche se non parla italiano, magari dice due parole in inglese. Allora, ho detto giusto quando ho sintetizzato in questa introduzione quello che è successo al giovane Perwez? Che cosa è successo esattamente?
La sintesi è perfetta, e tra l'altro mi sembra che l'argomento non sia del tutto incoerente rispetto a quello che di cui stavate discutendo. Infatti si parla di violenza sulle donne, credo che l'Afghanistan sia, ahimè, l'esempio di violenze. La nostra associazione si occupa di diritti delle donne e di diritti delle donne in generale, sembra assurdo, ma insomma noi stiamo lanciando questa campagna per la liberazione di Perwez Kambash proprio perché lui da giovane uomo, studente di giornalismo, si è impegnato in prima persona per i diritti delle donne afghane e ha pagato molto duramente la sua scelta. Dicevi bene, è stato prima condannato a morte e per fortuna poi la condanna è stata per fortuna oppure non lo so.
Appunto, 20 anni in una galera afghana, non so se è una fortuna rispetto alla morte.
20 anni in una galera afghana, tenendo conto che a 23 anni è semplicemente vergognoso, soprattutto se teniamo conto che l'Afghanistan 7-8 anni fa ormai è stato invaso per imporre o comunque portare la democrazia, che vuol dire che in realtà dopo 7 anni, dopo tutti i milioni di euro e di dollari spesi per la riforma della giustizia, ci ritroviamo con la Shariat perfettamente applicata, quindi contro donne e uomini, e l'esempio di quello che dico è purtroppo l'arresto di Perwez.
Ma voi come comità coordinamento sostegno donne afghane, che cosa cercate, sperate, insomma, che cosa state facendo?
In realtà noi lavoriamo a stretto contatto con la società civile afghana, con le donne, in particolare le donne di Rawa, dell'Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, che sono femministe della prim'ora, è un'associazione fondata più di 30 anni fa in Afghanistan e che è nata come associazione femminista, quindi sono donne veramente straordinarie che hanno resistito in tutti questi anni alla guerra, ai fondamentalismi e anche ai talebani e che adesso stanno continuando la loro opera che si svolge fra le donne per alfabetizzare le donne, per renderle consapevoli di quello che sta succedendo. E direi anche con rilevanti successi, tenendo conto del contesto afghano.
Ok, senti, dobbiamo accelerare perché siamo in dirittura d'arrivo. Mi fai dire due parole con Yacoub, sì, che magari le traduco al volo anche per i nostri ascoltatori, dal suo inglese afghano al mio inglese italiano.
Mi passo subito
sì.
Yacoub, con piacere.
Grazie. Yacoub, thank you very much, good night. Allora, Yacoub, come avete sentito, ha confermato quello che dicevamo prima, cioè il fratello ha scritto questa frase che praticamente indicava che le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini, è stato imprigionato, torturato, ha detto il fratello, condannato a morte, poi la condanna è stata modificata in 20 anni di galera. Allora, torniamo, sono le 8:50 minuti, quindi siamo in dirittura d'arrivo, torniamo alla situazione italiana, naturalmente dopo aver sentito questa cosa, forse diciamo il contesto può anche essere modificato, almeno in Italia si può dire che le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini senza finire in galera. Prima si parlava, qualcuno delle nostre ospiti ha accennato alla questione legale, la lentezza dei processi eccetera, io devo dire che sono rimasto sconvolto dalla motivazione della sentenza nei confronti dello stupratore della signora Reggiani, per i nostri ascoltatori. Sintetizzo molto brevemente, una signora che qualche mese fa stava tornando a casa a Roma, signora di mezza età, è stata assalita da questo individuo che ha cercato di portarle via la borsetta, lei ha resistito, allora l'ha picchiata, lei resisteva. L'ha stuprata, lei resisteva, l'ha ammazzata. Allora il giudice ha condannato questo individuo a non all'ergastolo ma a 29 anni di galera, cioè gli ha dato lo sconto con la motivazione che siccome lei resisteva, se non avesse resistito così fortemente lui non l'avrebbe ammazzata, anche perché era ubriaco e non sapeva bene cosa faceva. Allora, Alessandro Graziottin, cosa ne pensa?
Ma innanzitutto credo sia difficile sostenere che in Italia non c'è un'evidente deriva delle norme che ha corroso il giudizio a tutti i livelli. Un delitto così grave in una signora che ha tutto il diritto di difendersi, che venga addirittura la sua caparbietà nel difendersi, questa voglia di vivere a tutti i costi e di proteggere la propria integrità, diventare un attenuante per il violentatore, mi sembra sia un'evidente prova di questa deriva delle norme che ha, come ho detto, radicalmente corroso la capacità di giudizio etico, addirittura a tutti i livelli. La seconda cosa su cui voglio insistere è che il ritardo drammatico nel corso della giustizia italiana per tutti i reati, naturalmente non solo per le violenze, è intollerabile e dal punto di vista delle donne io chiedo e sostengo il bisogno, l'urgenza del processo per direttissima, che siano italiani, intrafamiliari, giovani, adolescenti, quant'altro, dobbiamo smettere di tollerare che passino 10 anni tra l'abuso e la richiesta, l'effettuazione di giustizia, perché nel frattempo è successo di tutto, ecco perché le donne tacciono, perché sanno che non avranno giustizia.
Piero Catelli, volevo anche introdurre molto brevemente un altro discorso, che una parlamentare del PD, Paola Concia, ha lanciato una provocazione interessante, ha detto basta parlare di stupri, basta andare in televisione, alla radio come stiamo facendo noi, sui giornali a parlare di stupri, perché così si esalta solo la debolezza femminile. Cosa ne pensi?
Fermo un attimo. Intanto volevo dire una cosa.
Sì, chi è che sta, chi sta parlando?
D'accordo. Pronto?
Chi è? Piero Catelli?
Sì.
Sì, dica.
No, volevo dire che sono assolutamente d'accordo nel condannare la lentezza del sistema giudiziario, ma mi piacerebbe che questa non lentezza fosse a tutti i reati.
Ho detto questo.
A tutti i reati.
Difatti sono d'accordo con lei che ha precisato che questa lentezza nostra non deve riguardare solo gli stupri, le violenze alle donne, ma insomma deve essere condannata per tutti i reati. Detto questo, allora. Dunque, mi parlava di Paola Conci e adesso ho perso la domanda.
Sì, no, mi incuriosiva questa provocazione lanciata da questa parlamentare. Non andate in televisione a parlare di stupri perché così si esalta solo la debolezza femminile.
Ecco,
cosa ne pensa?
Io sono convinta di una donna, che le donne non sono soggetti deboli, sono soggetti forti messi in condizione di debolezza. Poi però io sono convinta che le cose che non funzionano devono essere assolutamente denunciate, e il considerare normale che oltre il 90% della violenza alle donne avviene in famiglia o in un ambiente conosciuto, ecco, mi fa arrabbiare quando questo governo, il governo Berlusconi, Maroni piuttosto che altri ministri di questo governo, e mettono in evidenza, esagerano giustamente, voglio dire, la condanna degli stupri, ma quelli che avvengono al di fuori della famiglia stanno assolutamente zitti rispetto a quanto invece succede dentro l'ambito familiare. Non è assolutamente accettabile, e non è assolutamente accettabile questo silenzio che riguarda, come posso dire, la mercificazione del corpo delle donne, che viene assolutamente messo in evidenza nelle televisioni, soprattutto private, ma a questo punto anche pubbliche, per cui una donna è una donna in quanto mette in evidenza il suo corpo, la sua sessualità, il suo essere vestita e come posso dire,
come al Festival di Sanremo, dice lei.
Possiamo dire, esattamente, quando una donna va in televisione, anziché mettere in evidenza.
Sono complici.
Sì, abbiamo delle interferenze cosmiche. Continui pure.
Voglio dire una cosa. Se un uomo va in televisione normalmente vestito con giacca, cravatta, insomma, camicia,
meno male.
Giustamente, mi piacerebbe che anche tante altre donne andassero in televisione vestite normalmente per affermare le loro idee, i loro principi, ma sembra che per essere interessanti in televisione bisogna avere delle gonne che arrivano fino alle mutande oppure delle scollature che arrivano fino all'ombelico per essere interessanti.
Non le sarebbe piaciuto vedere Bonolis con le orecchiette e il pompon da coniglietto?
No, il problema è proprio questo, che una donna per rendersi interessante in qualche modo è indotta a mostrare il suo corpo.
No,
questo modo, insomma, vengono messe in secondo ordine le idee che una donna può avere, le sue affermazioni.
Denudano, non hanno idee, perché se le avessero non avrebbero bisogno.
Una per volta, volevo concludere, mancano solo due minuti al termine, con Elisabetta Galeotti, perché
purtroppo ci sono tante donne che per poter trasmettere il loro messaggio sentono che l'essere un poco più esposte fisicamente può essere uno strumento per essere più interessanti. Mi dispiace, non voglio essere d'accordo con questo, ma tante volte ci sono donne che si denudano e che hanno le idee. Mi piacerebbe che non fosse necessario denudarsi per poter trasmettere le proprie idee.
Elisabetta Galeotti, a lei l'ultima parola.
Non accettiamo stereotipi, si può essere donne assolutamente intelligenti e far passare i propri messaggi vestite decorosamente. L'uso strumentale del corpo, passando nella televisione sia di Stato che nella televisione così privata, è scandaloso. E quando le donne diventano complici di questo sistema, usando strumentalmente il loro corpo per fare carriera, per essere visibili, si prendono la responsabilità di agire questo. Se sono convinte di avere qualcosa da dire, devono il coraggio di dirlo da vestite e non desnude, anche per quelle che si desnudano in genere non parlano, e quando parlano è meglio che siano zitte.
Volevo sentire Elisabetta Galeotti, a cui volevo dare l'ultima parola. Elisabetta?
Credo di non avere possibilità di intervenire.
Ancora un minuto e mezzo.
Sul problema se è meglio stare vestite o se è meglio stare denudate. A me sembra semplicemente imbarazzante essere denudate quando gli uomini sono vestiti di fianco a te, questo lo trovo francamente imbarazzante. Dopodiché una può avere le idee nude o le può avere vestita, però mi sembra francamente essere in una posizione quantomeno di inferiorità.
Uomini vengono in costume da bagno?
Ma appunto,
mi piacerebbe che fosse irrilevante.
Ecco, questo non mi sembra sia il punto della trasmissione che aveva a che vedere con gli stupri, e lei prima aveva proposto la provocazione di Concia rispetto
sì.
al fatto se...
E cosa ne pensa lei in 30 secondi?
Io devo dire, sono più ambivalente di Locatelli al riguardo, perché è senz'altro vero che se c'è qualcosa che non va, questo vada denunciato, è bene che non ci sia silenzio sulla violenza domestica o fuori delle mura di casa, eccetera.
Ancora 5 secondi.
Ecco, però è anche vero che tutto questo parlare di queste cose mette una paura che prima non c'era, quindi insomma non è che evidenzia la debolezza femminile, ma fa, come dire, la crea un po', ecco.
Ok, volevo chiudere con una nota in positivo. In Spagna il nipote di Francisco Franco è stato condannato a un anno di carcere per maltrattamenti e minacce alla fidanzata.
Sì.
Mi domando da dove ha assorbito lui questi valori. Allora ringrazio tutte le nostre ospiti che sono state Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, Pier Locatelli, europarlamentare, presidente dell'Internazionale Socialista Donne, Elisabetta Galeotti, professore di filosofia politica all'Università del Piemonte Orientale. Grazie a tutte, buonanotte e buona giornata a tutti.